partiamo appunto da un po' di notizie brevi dell'apparato carcerario.
E partiamo dal carcere cagliaritano di Uta, dove l'abbandono sanitario sembra andare ben al di là dell'emergenza Covid, si conferma essere dunque un fenomeno decisamente radicato e strutturale dell'apparato detentivo italiano. Viene segnalato come ciclicamente per i detenuti all'interno del carcere di Uta sia impossibile accedere ai farmaci, la cui fornitura sarebbe responsabilità dell'azienda per la tutela della salute, la ATS, l'equivalente di quella che qua si chiama ASL. Mensilmente dalla casa circondariale vengono inoltrate le richieste per ricevere i medicinali necessari, nonché garze, cerotti, ovatta, disinfettanti e via dicendo, indispensabili per circa 560 detenuti, tra cui una ventina di donne. Ma frequentemente questi farmaci richiesti non vengono recapitati, lasciando quindi senza terapie la popolazione detenuta, compresi coloro sottoposti a terapie salvavita e psicofarmaci, la cui interruzione, si sa, non può essere effettuata senza adeguato monitoraggio. Per arginare il problema, con evidenti ritardi e difficoltà, i medicinali vengono quindi acquistati nelle farmacie territoriali.
Restando nel tema carcere e sanità, un tema che affrontiamo frequentemente, vista appunto visto il ruolo occupato dall'abbandono sanitario anche precedentemente all'emergenza Covid, che sembra essere diventato l'unico tema monopolizzante per quanto riguarda la salute e non solo. Ma andando invece appunto nella relazione tra Covid e carceri, nella struttura di Carinola in provincia di Caserta, 17 agenti della polizia penitenziaria sono risultati positivi al Covid. Il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello ha recentemente diffuso i dati dei contagi nelle carceri della regione. Se i detenuti ufficialmente contagiati, visto che come abbiamo potuto osservare in diverse occasioni, per esempio a Tolmezzo, di cui parleremo in seguito, la censura dei contagi va abbastanza di moda, sarebbero 24, sono invece 58 i contagiati tra gli agenti di polizia penitenziaria e gli operatori sanitari, a conferma che il problema non sono i colloqui con i familiari, ma chi costantemente entra e esce da quelle strutture e appunto porta poi il virus all'interno di spazi sovraffollati, ristretti, in cui è assolutamente impossibile tutelarsi.
Citata poc'anzi Tolmezzo, proprio da Tolmezzo, al carcere di Tolmezzo, arriva la storia di Benedetto Bacchi, detenuto in 41 bis nella sezione dove a dicembre un altro prigioniero era morto di Covid. Bacchi si trova in carcere esclusivamente per le accuse mosse nei suoi confronti da altri pentiti, insomma, che è il tipico risultato della macchina per la produzione di pentiti che è dichiaratamente il 41 bis. Da cui, lo ricordiamo, si esce soltanto se appunto ci si pente e si manda in carcere qualcun altro. Bacchi ha contratto il virus, è guarito, ma ha perso ben 30 kg ed è quindi in gravi condizioni psicofisiche. Ma ciò nonostante, gli vengono negati i domiciliari.
Sempre parlando di Covid e carcere, andiamo un attimo negli Stati Uniti. Il famoso carcere californiano di San Quentin, che finora ha registrato 2.151 casi di coronavirus e 28 decessi provocati dalla malattia, è stato multato per oltre $400.000 per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, non da un dipartimento di controllo sull'apparato detentivo, bensì dal Dipartimento Statale delle Relazioni Industriali. Infatti i detenuti di San Quentin sono utilizzati come manodopera coatta e sono stati per esempio impiegati per ripulire le aree ospedaliere dove erano stati ricoverati i detenuti positivi senza preparazione o dispositivi adeguati. Ecco un'altra componente, un altro aspetto del carceri fabbrica, dello sfruttamento della manodopera detenuta all'interno dell'apparato carcerario statunitense, di cui torneremo a parlare.
E torniamo in Italia, torniamo a parlare delle rivolte dello scorso anno con un aggiornamento proprio relativo al processo per la rivolta accaduta ad Opera lo scorso 9 marzo, un processo contro 22 detenuti che appunto si rivoltarono nel carcere milanese di Opera. Da un articolo sui media locali ci viene detto che 5 di loro non avrebbero partecipato all'udienza perché positivi al Covid. E dalle notizie raccolte nelle scorse settimane risulta tuttavia che il processo nell'aula bunker di Milano venisse portato avanti in videoconferenza. E quindi a causa della positività al Covid semplicemente non è stato possibile farli transitare all'interno del carcere per accedere appunto alle postazioni per gli imputati digitali per assistere al loro processo in videoconferenza. Nell'udienza preliminare, lo ricordiamo, 8 detenuti hanno chiesto il rito abbreviato e 5 il patteggiamento. La media delle pene concordate è di un anno e un mese. Le accuse per la rivolta del 9 marzo scorso ad Opera sono a vario titolo: di resistenza, minaccia pubblico ufficiale, danneggiamento e incendio. E le indagini sono condotte, guarda caso, dalla stessa polizia penitenziaria e coordinate dal PM del pool antiterrorismo Enrico Pavone.
Torniamo a parlare delle cosiddette riammissioni a catena tra Italia e Slovenia. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di una sentenza che condannava il Ministero degli Interni italiano e la ministra Lamorgese, quindi, per i respingimenti informali operati dalle forze dell'ordine italiane verso la Slovenia, le cosiddette riammissioni a catena, che vedono la deportazione anche di persone richiedenti asilo, come nel caso arrivato a giudizio, tramite la detenzione illegale, quindi il passaggio di mano in mano dalle forze dell'ordine di un paese a quelle di un altro, dall'Italia alla Slovenia, dalla Slovenia alla Croazia fino alla Bosnia con i suoi campi di scarica, passando per torture, stupri e violenze di ogni sorta. Proprio nei terrificanti campi bosniaci, mentre si celebra dalle nostre parti la solita liturgia delle giornate della memoria, è stata rilevata la presenza di diversi minori non accompagnati che hanno esplicitamente dichiarato di essere stati riammessi, quindi deportati, dall'Italia verso la Slovenia, precipitando fino in Bosnia. E tutto questo non è il frutto di errori o sviste da parte della polizia italiana, ma rientra invece nella brutalità dichiarata della guerra ai migranti. Infatti, due direttive ufficiali in materia di valutazione dell'età, inviate il 31 agosto e il 21 dicembre 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste alla Polizia di Frontiera, autorizzano gli agenti a considerare come maggiorenni i migranti intercettati al confine Italia-Slovenia che si dichiarano minorenni, qualora gli stessi sbirri semplicemente non abbiano alcun dubbio circa l'età adulta della persona intercettata. Quindi una totale arbitrarietà deputata, consentita, conferita agli agenti per determinare l'età di chi si trova da questo lato del confine. Quindi, senza nessun'altra verifica, una pattuglia di polizia può semplicemente dire: secondo me sei maggiorenne, e condannarti alla riammissione a catena, alle violenze, agli stupri e ai campi bosniaci. E tutto questo non avviene per la semplice crudeltà di uno sbirro, ma per una catena di comando che arriva fino al Ministero degli Interni.
Enfim. fine torniamo a parlarvi del caso di Giuseppe Uva. Infatti la CEDU, la Corte Europea dei Diritti Umani, ha ammesso il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia di Giuseppe Uva dopo che nel 2020 la Cassazione aveva confermato l'assoluzione di 2 carabinieri e 6 poliziotti. Per la Cassazione non vi fu infatti alcuna violenza gratuita. Nel testo scritto dai giudici della Suprema Corte si legge che, anche volendo ammettere che Giuseppe Uva disse forse di essere stato percosso o che urlò "assassini, mi avete picchiato", fatto sta che di quelle violenze fisiche non vi fu alcun riscontro. I giudici di Piazza Cavour sottolineano anche che non vi fu alcuna violenza gratuita, se è vero che si rese necessario bloccare fisicamente Uva senza che poi risultassero visibili segni di sorta riconducibili ad afferramenti o immobilizzazioni. Ma ricordiamolo, nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2008 Giuseppe Uva, operaio di 43 anni di Varese, probabilmente in stato d'ubriachezza, si era messo a spostare delle transenne. Sul posto erano accorse 3 volanti, una di carabinieri e 2 della polizia. Uva era stato fermato e tradotto in caserma. Secondo i verbali era arrivato alle 3:50 insieme all'amico Alberto e, sempre secondo i verbali, alle 4:11 sul posto era arrivata la guardia medica allertata dai carabinieri, la quale aveva deciso di sottoporre Uva a un trattamento sanitario obbligatorio. Alle 5:45 quindi l'uomo veniva trasferito in ospedale e verso le 10 del mattino Giuseppe Uva moriva. La sorella Lucia Uva, a cui va il nostro saluto e il nostro sostegno, ha sempre sostenuto che il corpo del fratello Giuseppe, restituito ai familiari, era quasi irriconoscibile. Presentava tumefazioni e ferite, aveva i testicoli tumefatti e l'ano presentava tracce di sangue.